Io proverò a offrirvi alcuni criteri per intendere e per valutare ciò che ruota intorno alla cosiddetta questione gender o la questione del gender. E evidentemente in una serata, in un tempo ragionevolmente breve, non è possibile offrirle tutte queste variabili. Spero di offrirvi almeno quelle essenziali e ci concederemo qualche tempo poi al termine della mia esposizione per eventualmente ricalibrare il discorso dove meglio ritenete sia opportuno. Dovendo introdurci a questa questione del gender, dell'identità sessuale, potremmo utilizzare questa immagine, l'immagine di una nebulosa. La questione gender per certi versi appare di primo impatto come una nebulosa, difficile comprendere quale sia il centro nevralgico e soprattutto definirne i contorni. Molte sono le questioni che vengono evocate o che implodono dentro questa questione gender. Ad esempio, si cortocircuita facilmente la questione gender cosiddetto con la questione omosessuale. Le due questioni non sono dissociate, ma neanche semplicemente così. Come ci orientiamo in questa nebulosa? E potremmo anzitutto raccogliere alcune categorie di riferimento, parole proposte in particolare da chi riflette su questi temi, per illustrare la questione dell'identità sessuale, del genere sessuale. Allora possiamo raccoglierle considerando alcune dimensioni o livelli che connotano gli esseri umani. Un primo livello, quello biologico, poi quello psicologico e poi quello socioculturale. Per ciascuno di questi livelli ci sono degli studi. Ecco, a livello biologico si utilizza la categoria di sesso per identificare quelle caratteristiche organiche a partire dai cromosomi e poi identificando i vari organi che differenziano il maschio dalla femmina, in senso appunto differenziato. Il termine sesso sembrerebbe derivare dal latino secare, tagliare, cioè distinguere in due parti. A livello psicologico si invece fa riferimento alla categoria di identità di genere. Che cosa si intende, che cosa intendono gli psicologi con questa categoria? Intendono la percezione che un soggetto ha del proprio essere sessuato, come si sente sessuato. Questo sentirsi, statisticamente, in grande percentuale, coincide con il proprio sesso corporeo. Ma ci sono casi di disforia o di distonia in cui la percezione che uno ha del proprio essere sessuato sembrerebbe non coincidere. E questo è il fenomeno cosiddetto del transessualismo. Sempre a questo livello occorre almeno indicare la categoria di orientamento sessuale. Fa riferimento alla direzione che il desiderio sessuale, la pulsione sessuale prende. Se orientata verso persone del medesimo sesso, la si definirà omosessuale, persone di sesso diverso, eterosessuale, bisessuale, così via. Infine, i sociologi o anche l'antropologia culturale, cioè la modalità degli uomini, degli esseri umani di organizzarsi in società e dentro una cultura, parlano di ruolo di genere. Potremmo dire, un po' semplificando il discorso, con ruolo di genere si intendono le aspettative, le norme, la normativa che una società offre agli individui affinché essi si accreditino dentro questa società. Faccio un esempio: quando nasce un essere umano lo si ascrive all'anagrafe. Questa ascrizione già prevede una differenziazione, il nome che si usa è normalmente maschile o femminile. Già questa è una modalità con cui la società riconosce, offre variabili per identificarsi. Bene, fatto un poco d'ordine, nelle parole che servono per indicare e per considerare la questione del gender, vediamo adesso brevemente, per quanto possibile, di ripercorrere l'evoluzione delle teorie di genere, il modo con cui si è concepito il genere sessuale e il rapporto tra i generi. Percorrendo brevemente questa storia, scorriamo sostanzialmente nell'alveo del pensiero femminista. In questi stadi che illustrerò corrisponde una stagione del pensiero femminista, che poi entra in contatto con altri movimenti. Partiamo da un primo stadio, quello che mette in luce, considerando le società e la storia, una disparità di genere. È la stagione del primo femminismo. Considerando come uomini e donne sono collocati dentro la società, sembrerebbe che gli esseri di genere maschile siano in una situazione di predominio rispetto a coloro che sono di genere. Questo diffusamente, diciamo, nelle culture e lungamente nel corso della storia. Questo predominio sia stato lungamente giustificato facendo appello alla natura delle cose, alla natura data e anche alla natura creata da Dio stesso. Gli uomini sono in posizione di dominio, diciamo così, sotto il profilo della responsabilità, della società e così via, perché? Perché sono naturalmente i capi. Ora, la stagione del primo femminismo, considerando questa disparità di genere, mette in luce come in realtà la posizione di privilegio non è legata semplicemente alla natura del gioco, comunque forte incidenza e rilievo alla cultura, cioè la modalità con cui le società, uomini, hanno inteso alcuni dati naturali e li hanno trasformati in motivi per considerare le relazioni a favore degli uomini stessi. Allora, se il predominio non è un dato della natura, né dovuto alla creazione di Dio, ma è piuttosto un'interpretazione, un'elaborazione che gli uomini nel corso della storia hanno fatto, e allora, per certi versi, modificando la cultura, la modalità di interpretare appunto la natura stessa, in modo tale che uomini e donne, esseri di genere maschile, abbiano pari dignità e pari opportunità. È la stagione della rivendicazione della parità, anche qualcuno. Veniamo a una seconda stagione, più prossima a noi, intorno agli anni Ottanta del secolo scorso, che potremmo definire così: la stagione della costruzione del genere. Il primo femminismo ha messo in luce quanto la cultura incida nel definire chi è un uomo o chi è una donna. Cerchiamo di fare un esempio per farmi meglio capire quanto incida la cultura, lo si può, l'identità della donna, comprendere considerando donne di culture diverse. Oggi convivono magari nel medesimo territorio. Facciamo riferimento, non so, una donna di appartenenza islamica. La modalità con cui vive le relazioni con gli uomini, con i figli, la modalità con cui si pensa all'interno di una società, sino agli aspetti più visibili con cui si veste, è differente rispetto a donne di tradizione tale, mediamente. Ma stiamo all'interno della stessa cultura per dire come le cose possono cambiare. Faccio sempre riferimento alla figura femminile perché è quella che più evidentemente nel corso degli ultimi decenni ha modificato e ha costretto. Pensate a 3-4 generazioni fa, alla modalità con cui le donne percepivano la propria sessualità, la vivevano in rapporto agli uomini, in rapporto ai figli, alla modalità con cui il ruolo di genere veniva distribuito all'interno di una società. Molto diverso. Considerare l'incidenza della cultura, per certi l'abbiamo sotto gli occhi. Allora, il primo femminismo mette in luce questo aspetto. Per certi versi, il primo femminismo, mettendo in luce quanto la cultura incida nel definire l'identità sessuale, non mette a tema il rapporto tra il genere sessuale e il sesso biologico, cosa che invece viene fatta in questa stagione, dove appunto si considera e si distingue risolutamente tra ciò che appartiene alla natura corporea, il sesso, e ciò che invece appartiene alla cultura sociale, ciò che è indotto dalla società di appartenenza. E questo viene chiamato genere. Ecco allora la distinzione tra sesso e genere. Con sesso si intende ciò che appartiene alla natura corporea, con genere ciò che invece è indotto dalla cultura sociale. E a fronte di questa distinzione, il rilievo principale è dato al genere, cioè a ciò che la cultura induce. Donne e uomini non si nasce, ma donne e uomini si diventa, e si diventa all'interno della cultura sociale. Ma se l'identità sessuale è dovuta in modo preponderante al genere, beh, alla cultura, alla modalità con cui si interpretano e si vivono i ruoli e le relazioni, allora noi potremmo costruire il genere non ancorandolo, come lungamente è stato fatto, a una variabile della natura biologica, maschio e femmina, ma utilizzando un'altra variabile, ritenendo che sia più importante per dire chi sono gli esseri umani sotto il profilo sessuale. Ad esempio potrei utilizzare la variabile orientamento sessuale. E allora i generi moltiplicano. Perché? Perché potrei ad esempio considerare il maschio etero e il maschio uomo, la femmina eterosessuale, la femmina uomo, maschio transessuale, maschio bisessuale e così via. I generi si moltiplicano in relazione al dato che viene ritenuto più rilevante. Allora, stadio della evoluzione, la potremmo definire della decostruzione del genere. Siamo ormai negli anni 90, dietro questi passaggi ci sono studrici soprattutto, e pare lungamente descrivere, è stato scritto appunto questo libretto, ma ce ne sono ormai moltissimi di libri, chiama La questione gender, ed è sostanzialmente il testo a cui si riferisce questa esposizione, le indicazioni, anche le giustificazioni di cose che qua posso solo... Allora, la decostruzione del genere, in che modo ragiona? Se il genere sessuale, l'identità sessuale, è costruita, possiamo variamente interpretarla, possiamo anche decostruirla secondo canoni che non sono neanche più quelli legati alla differenza sessuale, homo, etero, bi, ma che fuoriescono da ogni classificazione, mettendo in luce come l'individuo può scegliere da sé, senza che debba rientrare necessariamente in una classificazione, la propria identità sessuale. Dietro ci sta l'idea che l'individuo è dotato di una libertà che non può essere assolutamente legata o coartata da ogni forma che provenga dall'esterno, non può imporre, garantire ai singoli di poter essere ciò che vogliono. E quindi ecco, allora l'ideologia queer, da una parola che non è più neanche quella del gender, che fa riferimento comunque a una classificazione. Queer sta per strano, strambo, stravagante. E l'identità queer è l'identità che vaga nomade all'interno di tante identità. E qui vi ho riportato, vabbè, un'immagine, ci sono infimai rappresentazioni, anche forme di presenza all'interno di una società che giocano esattamente su quella che noi potremmo dire l'ambiguità tra maschile e femminile, o che non è più riconducibile al maschile o femminile. Molta della pubblicità, molta anche della cultura pop popolare gioca su questo, no? Attrici o attori che propongono figure non più riconducibili al codice binario. Non è l'unica forma un po' più avanzata di evoluzione delle teorie del genere, vi è anche la teoria cyborg. Cyborg sta per organismo cibernetico, per organismo che connette biologia e tecnologia. Siamo nell'epoca della grande potenzialità, che ormai sempre meglio e sempre più cerca la connessione con l'organico e con il biologico. In fondo noi già ne facciamo ampiamente uso, forse qui tra noi vi è qualcuno con il pacemaker o con qualche forma di protesi. Ecco, siamo già nell'organismo cibernetico, no? Bene, allora si ipotizza che la tecnologia possa avanzare sino a riconfigurare completamente anche il corpo umano, forse il patto per il cervello per ora. Ma allora neanche ciò che sembrava così oggettivo, dato dalla natura, deve più essere considerato intoccabile. Anche la differenza di sesso può essere superata. Logica, appunto, che alcune funzioni che oggi vengono riferite all'essere femmina, ad esempio, pensate alla gestazione, al portarsi in grembo il piccolo che deve nascere, in futuro potrebbero essere sostituite dall'utero artificiale, ad esempio. Bene, concludiamo qui. Per sé si potrebbe essere più precisi nello scandire l'evoluzione. Ma le ricadute sulla famiglia. Quando dico adesso famiglia, faccio riferimento a quella presente, grosso modo, nella memoria recente della nostra società. Cioè la famiglia composta da un uomo e una donna, padre e madre dei loro figli. C'è una famiglia che si connota per la differenza di genere, per un genere differente, e per una generazione effettiva dei figli. Generazione che non è solo l'amore dato, l'educazione impartita, ma anche la generazione. Ora, la ricaduta su questo tipo di famiglia dell'evoluzione delle teorie di genere indurrebbe a pensare, o può indurre a pensare, che il genere diventa indifferente. Non è più necessario che una famiglia sia composta da esseri di genere differente, maschile e femminile. E anche perché la generazione, ecco, potrebbe essere ricompresa in termini non di generazione effettiva, biologica, ma di generazione solo affettiva. Ciò che conta è che un bambino riceva l'amore necessario per crescere. Ed è cosa ha bisogno un bambino di questo. E l'obiezione che circola lascia spesso imbarazzato, è questa: ditemi, è meglio che un bambino cresca in una coppia di omosessuali pacifici e armonici o in una coppia di eterosessuali conflittuali? Allora le combinazioni possono essere molteplici. A caso, vi è anche un'associazione, peraltro in Italia, non solo in Italia, si parla di famiglie arcobaleno, appunto, non più legate al bicolore, maschio, rosa, azzurro. Perché? Perché ciò che definirebbe una famiglia è la presenza di individui che sono genitori non nel senso del padre e della madre, cioè genitori differenziati sessualmente che generano, ma genitori che svolgono una funzione, quella appunto della crescita dei bambini. La posizione della Chiesa Cattolica. Ecco, adesso facciamo l'esame della lista, quelli là in fondo. Purtroppo io non volevo comunque, lo farò brevemente, leggere questo passo di un documento della Chiesa che diventa più significativo su questo tema. Ad oggi il Magistero della Chiesa, cioè il Papa in particolare, e i Vescovi non hanno prodotto documenti riguardanti la questione, cioè mirati sulla questione gender, anche se ci sono diversi riferimenti. Però in questo documento del 2004 sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, noi abbiamo l'indicazione fondamentale, l'interpretazione e la valutazione che il Magistero offre a riguardo del tema. È a firma di Josef Ratzinger questo testo, che nel 2004 era lì per lì. Allora, l'uomo è estremamente limpido. Ecco perché io leggerò semplicemente, e leggendo faccio il riassunto migliore forse dell'esposizione, se perduto può riagganciarsi. Per evitare ogni supremazia dell'uno o dell'altro sesso, si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. In questo livellamento, la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta primaria. L'oscurarsi della differenza e dualità dei sessi produce conseguenze enormi a diversi livelli. E qui avete l'accento su cui cade fino all'insegnamento del Magistero, la messa in guardia rispetto a una forma ideologica di intendere la differenza di genere, quella che sgancia genere sessuale dal sesso della natura corporea. Questa antropologia, cioè questa visione dell'essere umano che intendeva favorire prospettive egualitarie per la donna, si è partiti da lì. E si può riconoscere un'istanza valida dentro l'evoluzione delle tenere, liberandola da ogni determinismo biologico, cioè non discriminandola dicendo che la natura biologica la rende in posizione inferiore. Di fatto, che cosa ha prodotto? Ha ispirato ideologie, forme di pensare, che promuovono ad esempio la messa in questione della famiglia per sua indole biparentale, padre e madre, e cioè composta di padre e madre, l'equiparazione dell'omosessualità all'eterosessualità, un modello nuovo di sessualità poliforme, cioè che assume varie configurazioni. Per meglio intendere il Magistero, poco che abbiamo adesso, ma cerchiamo di capire bene quale sia il pensiero, ci aiuta a interpretare e a valutare la questione. Mi sono aiutato, ci si può aiutare per questo, ad esempio, ho tratto ispirazione almeno lì, da questo testo che è prodotto dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, uno degli organismi che coadiuva in particolare il Papa nel suo Magistero. Non è un testo del Magistero, però aiutano e in particolare, penso, offrono o hanno offerto una chiave di lettura per comprendere e sintetizzare. Trovate all'interno di questo testo l'affermazione secondo cui l'ideologia di genere è un sistema chiuso con il quale non c'è modo di ragionare. Le istanze che sono presenti alla cosiddetta questione realtà puntano sempre in quella direzione, condivisibile da parte della visione cristiana. Ma trovate, sempre nel testo, nello stesso testo, anche questo tipo di affermazione. La prospettiva di genere, che tutela il diritto alla differenza tra uomini e donne e promuove la corresponsabilità nel lavoro e nella famiglia, non va confusa con la posizione radicale, cioè l'ideologia di genere, io intendo, che ignora e mortifica la diversità naturale tra i due sessi. Allora, un conto è dire genere sessuale, la sessuale delle persone è un prodotto esclusivo della manipolare, come questa è la posizione ideologica, dissocia l'attività sessuale. Un conto è dire che nel definire l'identità sessuale delle persone la cultura ha importanza e tenendone conto poi forse potremmo meglio anche imparare a relazionarci. Ma detto questo, commento brevemente questa distinzione facendo riferimento a ciò che attualmente travaglia l'opinione pubblica dentro la Chiesa. Quali sono le tendenze ecclesiali? Cioè il modo di affrontare la questione del genere. Ecco, voi trovate, ho un po' polarizzato le posizioni, perché poi c'è anche chi, esattamente, chi tenta altre mediazioni, però sostanzialmente le posizioni sono riconducibili alla rifiuto polemico dell'ideologia gender. Perché? Perché sarebbe un cavallo di Troia tutto questo discorso, che a partire da istanze che sembrerebbero condivisibili, l'antidiscriminazione tra uomini e donne, la pari opportunità, poi di fatto giunge a legittimare qualsiasi forma di identità sessuale e quindi non c'è modo di dialogare. Solo si può combattere la battaglia aperta, che se non la si combatte o si è ingenui o si è con... non è l'unica posizione. E anche la posizione, potremmo dire, di chi propone un'assunzione critica della prospettiva di genere, ritenendola una preziosa chiave, quella dell'indagine, per meglio capire come si strutturano le relazioni tra uomini e donne e quindi avere anche sotto il piano pratico della politica migliori conoscenze, migliori opportunità per arrivare effettivamente a superare le discriminazioni, promuovere forme di relazioni tra uomini e donne migliori. Di per sé potremmo fermarci. La ricostruzione, diciamo, della questione per come sono in grado di farla è conclusa. Vorrei però, avendo ancora poco di tempo, andare un po' più in là, nel tentativo di delineare quale sia la sfida che oggi più radicalmente, cioè più in radice, attende gli esseri umani in riferimento alla loro identità. Da sempre, da quando gli uomini hanno cominciato un poco a riflettere, ma cosa volete? Dopo poco che sia al mondo si comincia a riflettere. È vero che prima un vivere da inde filosofare, prima si comincia a vivere, però poi qualche pensiero, anche se non ci si iscrive alla facoltà di filosofia, lo si fa. Chi sono io? Queste cose. Da sempre l'uomo si chiede chi è. La domanda accompagna da sempre l'uomo. Anche la domanda circa il rapporto tra l'anima e il corpo, tra la persona e il suo corpo, da sempre. Ora noi ritroviamo questa questione dell'identità e dentro una cultura con delle potenzialità, ricordate in particolare l'intervento così incisivo delle tecnoscienze sulla realtà dell'uomo che precedentemente non era presente. Allora la questione della sfida di un nuovo umanesimo mi sembra possa partire da una diagnosi circa il tema dell'identità. Oggi potremmo dire gli uomini faticano a dire chi sono. L'identità, non solo quella sessuale, ma più complessivamente, l'identità di chi si è sembra smarrita. Perché? Perché si fa fatica a dire, poi a scegliere come vivere, a perseverare nelle relazioni che si instaurano, andando in crisi, si dice, cioè ondeggiando circa la propria identità e l'identità delle proprie scelte. Ecco, in termini forse troppo veloci, ma consentiti, l'analisi potrebbe partire da ciò che viene definito l'allentamento dei legami. Ad ogni livello si parla di liquidità dei legami, di una società liquida. Perché? Perché tendono ad allentarsi i legami che definiscono gli individui e l'io, posto al centro, sembrerebbe essere il punto di partenza di ogni discorso. La cultura dell'iPhone, l'iPad e così via. Questa cosa interessante però. Tutto il mondo ruota intorno all'io. Se noi chiudiamo gli occhi e diciamo chi siamo, ecco, abbiamo la sensazione di dover partire da noi stessi. Ma l'io, per poter dire chi è, questo inafferrabile io, da dove parte? Potrebbe partire dal corpo e dal corpo sessuato. La nostra cultura tende a concepire il corpo strumentali, come l'auto è intesa dall'automobilista. Ci si infila e cerca delle prestazioni. Beh, noi ci troviamo già dentro il nostro corpo, però sostanzialmente possiamo intervenire in modo considerevole, non solo l'organismo, diciamo, cibernetico, ma pensate a come alcuni fenomeni dicono anche la concezione del corpo, non so, il fenomeno dei tattoo, dei tatuaggi, essere letto secondo varie prospettive, o quello del piercing, dice come l'io in qualche modo procede nel riscrivere, nel trafiggere il corpo, ritenendosi capace di dominare. È una delle modalità con cui io riaffermo la mia identità rispetto al corpo. Dunque come palombari dentro lo scafandro, il corpo è uno strumento e come tale non è in grado di dire chi siamo. E cos'altro potrebbe aiutarci a dire chi sia? Potrebbe essere, come un tempo, la società di appartenenza, la sua 2-3 generazioni, e sappiamo benissimo chi è l'uomo, chi è la donna, che cosa fa uno e che cosa fa l'altro. La mia generazione, ormai di cinquantenni, sa benissimo, diceva un mio amico, che i loro papà avevano l'idea che i bambini non facessero mai la cacca. Perché non hanno mai cambiato i pannolini dei bambini. Un uomo non si sognava di cambiare il pannolino, era evidentemente un ruolo della donna, per lasciare entrare meglio in contatto con il corpo, così spingere il passeggino, identifica chiaramente la figura maschile. Ma la cultura è diventata, studiata, sempre più relativa. La cultura in fondo la costruiamo liberamente, poi le culture sono tante, è relativa, anch'essa non ci aiuta a dire chi è Dio. Che cosa resta? Cosa resta oggi? Resta in particolare l'emozione. Io sono ciò che sento. Sentire è l'elemento caratterizzante la propria identità. Sentire anche in ambito sessuale, leggevo proprio l'altro giorno sul Corriere, questa... riferiva insomma di questa indagine circa i giovani in Francia, non solo in Francia, che appunto non si definiscono per certi versi più né eterni né omosessuali. Perché? Perché la loro identità è agganciata in fondo al tipo di sperimentazione di emozione che provano. Questo è un elemento. L'altro elemento qual è? Quello della libertà individuale. Io sono ciò che decido. Questi due elementi, l'emotivismo e l'individualismo libertario, amo, sono elementi considerevoli della nostra atmosfera complessiva della vita. In ogni ambito di vita questi elementi sembrerebbero. Allora si capisce che la questione gender non è avulsa da tutto il resto, ma non è che l'oscillare in ambito sessuale di questo terremoto che è avvenuto sotto il profilo dell'identità, dell'emozione. E se l'autodeterminazione priva di ogni riferimento a ciò che non sia me stesso, ciò che decide della mia vita, allora anche in ambito sessuale si può concepire perché vi sia variabilità. E questo è un tentativo di dire. È possibile immaginare una terapia? O qual è il bandolo della matassa? Da dove si potrebbe partire? Sto solo accennando a ciò che appartiene alla sfida. Cioè siamo qui. Ciascuno... inevitabilmente è coinvolto in questa sfida, perché tutti siamo al mondo, tutti siamo al mondo sessuati, tutti siamo al mondo con il problema dell'identità. Poi chiaramente la discussione avviene a vari livelli. Oggi sembrerebbe che il livello decisivo, in ordine anche all'interpretazione, alla valutazione dei fenomeni, sia quello legislativo. Però sapete, a livello legislativo ogni testa vale uno, e poi ci sono tanti elementi che intervengono a viziare il dibattito e a non permettere che sia adeguatamente impregiudicato. Allora, mi permetto, offrirei questo tipo di discorso, solo accennato. Quando noi diciamo io, qual è l'evidenza può essere di per sé contestata? Che è l'origine dell'io? Io non è all'origine di se stesso. Perché l'io è sempre generato da altri. Questo potremmo dire è sempre figlio di qualcuno. La modalità con cui poi è messo al mondo potrebbe anche variare, oggi conosciamo, no? L'intervento anche qui della tecnica, lo vedremo nel terzo incontro. Ma l'evidenza originaria sembrerebbe essere è un essere da, se si dice essere generato vuol dire che vi è inevitabilmente un riferimento a qualcun altro. Non a qualcun altro in senso individuale, perché la possibilità di essere generati è legata alla relazione tra due individui necessariamente differenziati. Donna, madre e un uomo possono essere presenti anche in una coppia di persone dello stesso sesso. Quel figlio, per comparire dentro una relazione di blanco, bisogna che si vada a coinvolgere qualcuno che... Allora, quali sono, sembra, gli assi portanti o gli ambiti di approfondimento necessario per affrontare adeguatamente la sfida dell'identità dell'essere umano e entro questa anche dell'identità sessuale? Quello, l'asse dell'essere generati, della relazione generale, essere generato. Riprendo brevemente questi due elementi. Quali sono le condizioni necessarie e migliori dell'essere generati? Beh, la condizione necessaria è che vi sia un padre e una madre. La condizione migliore, e quindi riterrei da offrire, è che non solo questo padre e madre siano evidentemente disegnati sessualmente, per essere, ma che siano i medesimi. È meglio per chi è generato che i suoi genitori permangano nel corso del tempo, quantomeno per attraversare quelle fasi della vita in cui uno è totalmente affidato alla responsabilità di altri, fin quando uno si dice diventa grande, quantomeno questo. la continuità genitoriale è migliore della discontinuità genitoriale, che produce una frammentazione nella filiazione. Dice, ma può capitare, sa, nella vita, anche nella natura capita, che due genitori mettono al mondo un figlio e poi uno dei due muore. Beh, i due si separano, intervengono altre figure che assumono un ruolo genitoriale. Ora, che questo possa avvenire è un dato di fatto, ma che lo si crei volutamente, questa è una scelta libera. E allora mi sembrerebbe che la responsabilità nei confronti sociali obblighi i grandi a creare le condizioni migliori per quanto possibile della loro. Quando una relazione generativa è tale ed è migliore, sarà che una relazione può essere generativa, nella misurazione tra un uomo e una donna, dunque di differente identità sessuale, anche di pari dignità. È meglio, decisamente, che i due nutrano rispettivamente una dignità pari e che nessuno dei due carichi sull'altro. Questa è una relazione generativa migliore. Quella dunque che va perseguita, che andrebbe. Ecco allora perché, sulla base di queste osservazioni, mi sembra di poter ancora dire che la famiglia, data dalla relazione tra donna, padre e madre dei loro figli, offre come migliore culla dell'identità umana. Solo un accenno più decisamente cristiano. Il cristianesimo ha una pretesa, quella di non calare dall'alto sugli uomini, ma di dire la verità degli esseri. Ora, noi abbiamo delle risorse nel cristianesimo che vorrei evocare semplicemente con qualche citazione molto nota. Questa, anzitutto: Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Faccio riferimento soprattutto alla relazione generativa. La differenza sessuale è ritenuta essenziale. Questo racconto riferita a Dio stesso. Perché la differenza? E perché l'importanza della differenza? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. La differenza sessuale tra uomo e donna non è in funzione della prevaricazione dell'uno sull'altro o del conflitto tra i due per la conquista del potere, ma non è neanche in vista della indifferenza, cioè della confusione, è in vista della comunione, che qui viene evocata con questo termine un po' arcaico, dell'unica carne, che non fa riferimento semplicemente all'unione sessuale, ma alla integralità della comunione personale. Ma qui siamo nel Primo Testamento. La rivelazione cristiana si compie e si completa con il Nuovo Testamento. E ciò che è interessante è che questa frase, vale questa, viene ripresa da Genesi all'altro capo della Bibbia, nella lettera agli Efesini, e chiosata così. La dico tutta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. La rivelazione cristiana rende noto che la possibilità per un uomo e una donna di vivere una relazione che sia effettivamente di comunione, dove viene salvaguardata la differenza, l'alterità dell'altro, dove non ci si confonde ma neanche si finisce in forme di subordinazione o di predominio, non è legata al semplice fatto di essere uomini e donne, ma instaurare una relazione che abbia come criterio, come, che infatti non ha lasciato come comandamento nuovo, l'unico per tutti quanti, quello di amarsi. Il comandamento nuovo recita così: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato, così amatevi gli uni gli altri. E viene detto poco dopo Pediluvio, la lavanda dei piedi, che lui fa, dice. Questo credo sia l'elemento più decisivo che il cristianesimo può apportare, più che con le forme argomentative, le conferenze, con la testimonianza, in ordine alla possibilità di rinnovare le relazioni tra uomini e donne, mostrando la bellezza e il valore di una differenza che viene salvaguardata, di una relazione che non è per dominare sull'altro, ma è per realizzare l'uno e l'altro. Ecco, per darvi il colpo di grazia, vi propongo l'ultima diapositiva. È proprio l'ultima, che è un po' extra sui gender. A fronte di quello che sta avvenendo, della instabilità matrimoniale, e addirittura adesso sembra dello scompiglio dell'identità sessuale, coloro che in genere hanno qualche anno in più, giovani, hanno davanti tutta la vita e quindi sono convinto che sarà migliore. Quelli che invece cominciano ad avere un'età, qualche anno in più, dicono: ah, ma qui stiamo andando di male in peggio. Il mondo rotola nel burrone della tribolazione. Ecco, quando si comincia a dire così vuol dire che siamo un po' anzianetti, si comincia ad essere anziani. Qualcuno: ai miei tempi, sotto tanti profili, ai miei tempi l'oratorio era pieno di ragazzi che venivano, ai miei tempi la chiesa natale era piena. Così, e tutto il confronto sembra in perdita. Ecco, allora attenzione, il mondo sta effettivamente, la palla rotola in giro per l'universo senza più alcuna provvidenza. Allora è opportuno ricordare questa, che è una promessa lasciata da Gesù nell'imminenza Pasqua. È la promessa che, una volta innalzato sulla croce nella gloria della resurrezione, avrebbe attirato tutti. È universale l'attrazione suscitata dalla Pasqua di Gesù, capace di raggiungere, direbbe il Papa Francesco, le periferie esistenziali dell'umanità. Nessuno è fuori dalla grazia attrattiva di Dio. Infatti diciamo, insomma, il fatto andare fuori dalla grazia, ecco, ma non c'entra niente con questo discorso. Ora, già i padri della Chiesa mettevano in guardia i primi cristiani, le prime generazioni cristiane, da una grande tentazione: la tentazione di non credere alle energie della rivale, a dire, rendere vana la croce di Cristo. È morto, ma non è stato sufficiente. Ecco, mi sembra che questa prospettiva, un po' remota, però possa aiutare soprattutto chi si riconosce ad affrontare questo mondo in accelerato travaglio, se non altro per evitare di dire che semplicemente siamo in agonia, certo per chiudere gli occhi di fronte ai problemi, ma forse per scorgere che il travaglio, appunto, non è quello dell'agonia, ma è quello di un parto, la possibilità di umanità nuova.